Martedì 5 marzo, ciao a tutte e a tutti. Ricomincia una nuova puntata di Note Cose Città. Sai che c'è il volume un po' basso? Eccolo qua. E dicevamo martedì 5 marzo, questa è Radio Onda Rossa, questa è Note Cose Città, puntata che viene prima dell'iniziativa alla Torre, di cui vi ricordo, per festeggiare il carnevale. Oggi è martedì grasso, ciao Fabio.
Ciao Ale, ciao a tutte, ciao a tutti.
Fa, ce l'hai fatta, effettivamente mai stupito.
Questo bello.
Mi fai pure un pochino impressione, perché comunque, a parte non mi aspettavo da puffo, però è figo.
Io sempre amato i puffi.
Madonna, ma quando...
Ero pazzo anche. Forse il mio amore per la musica nasce dalla sigla di Cristina.
La sigla dei Puffi, vero?
Sì, sì.
Mi posso toccare un attimo. Ah, ma cioè sei dipinto proprio.
Certo, come? Che pensavi?
No,
che
pensavo fosse una specie di tutina, invece
no, è proprio
dipinto.
Proprio dipinto, sì.
Ma va che chiudo un po' la finestra, non c'è freddo?
No. Ho mangiato parecchi grassi in maniera tale da.
Ma che puffo sei?
Brontolone. No, Brontolone è uno dei sette nani. Non lo so, non mi ricordo come
si chiama. No, si chiama Puffo.
Quello che rompe sempre. Sì.
Quattro occhi. No,
ma
Puffo Brontolone.
Ah, Puffo bene, Brontolone.
Hai detto bene.
Non mi confonde pure uno dei sette nani, si chiama Brontolo. Ah, quello
sì,
è Brontolo.
Sì, quello è Brontolo. Senti, il cappello è quello che hai cucito tu?
Sì, vabbè.
Ma tu c'hai la macchina o l'hai fatto?
No, io anni e anni di Montessori, quindi faccio tutto.
Ah, quindi fai tutto con Montessori.
Sì, sì.
Mamma mia, che bello. No, ma hai detto sobrio, io mi sono messo solo la mascherina da Zorro, se sapevo che venivi così mi acchittavo pure io.
Ma un po' ci tenevo a farti fare una figura.
No, ma guarda, veramente, cioè sono rimasto senza parole. Ma sei venuto così con lo scooter?
Sì.
Vabbè. E senti?
Il casco l'ho messo però.
Sì.
Casco e guanti.
No, mi raccomando, pure perché se te fermano quell'altri blu, tutto vestito blu, fai scopa. Senti. Vabbè, oggi
martedì grasso, oggi dopo le frappe.
Sì, mette qua,
oggi martedì grasso dedichiamo la puntata al carnevale, ma più che al carnevale, diciamo in senso stretto, abbiamo insomma, raccontiamo le maschere, il legame tra maschere e musica, soprattutto rock, non solo rock, e poi maschere le stiamo intendendo, l'abbiamo inteso nella maniera più ampia possibile.
E posso dire due cose che non ci saranno?
No. Voglio dire, sì, dirle anzi.
Non ci sarà Peter Gabriel. E non ci sarà Renault Zero, ma semplicemente perché non ho trovato il CD, perché se no c'era la favola mia.
Questo è un dolore per molti,
La favola mia c'era, diciamo traccia fantasma.
Ok, sentiamola dentro
in sottofondo, se chiudete gli occhi dentro, invece del mare sentite la favola mia.
Dicevo, ma per tornare un po' seri, nonostante sia una puntata dedicata al carnevale, che le maschere l'abbiamo intesa in un'accezione ampia, quindi non è solo la maschera in senso stretto, ma è anche il travisamento, il travestimento, l'anonimato, insomma, diciamo che adesso facendo la puntata verrà un po' più chiaro.
Ma
quello
sì,
che
si capirà, stata facendo.
Senti, più tardi se il nostro professore
è disponibile,
risponderà al telefono, abbiamo più tardi un'intervista telefonica che farà una chiacchierata più che un'intervista con un musicologo che si chiama Stefano Zenni, e poi capiremo su cosa, lo scoprirete se ci ascoltate. Io comincio, Ale, se
vai d'accordo. Dai,
allora, comunque non c'è Renatone, ma abbiamo comunque con musica italiana, giusto?
Sì,
sempre, perché Mogol ha detto che no, vabbè, comunque la band con cui apriamo questa puntata italiana ha deciso di non donare la propria immagine ai media, ma di immaginarsi dentro la matita del suo cantante e chitarrista. che è un popolare disegnatore di fumetti, e ha deciso di nascondersi dietro maschere che raffigurano un teschio. Un teschio è divenuto nel tempo un feticcio, proprio il simbolo dell'immaginario evocato dai loro testi e soprattutto nei loro concerti, al punto di pregare il pubblico di non scattare foto quando levandosi durante i concerti, perché sudano abbastanza tanto, e chiedono appunto di non scattare foto quando se le tolgono durante nella parte finale dei concerti. Ancora oggi, nonostante siano diventati un gruppo noto, e durante le interviste e video si coprono il volto. L'avete capito, immagino, stiamo parlando dei Tre Allegri Ragazzi Morti: il cantante, chitarrista e fumettista è Davide Toffolo. Davide Toffolo che in qualche modo inizia la sua carriera musicale giovanissimo, alla fine degli anni 70, nella sua città, nella sua Pordenone, che in quegli anni, è, sembra adesso magari strano pensarlo, era una delle capitali del punk rock italiano. Questo soprattutto grazie a un movimento che ha preso il nome di The Great Complotto, il grande complotto, dal quale usciranno una miriade di gruppi punk e new wave. Quasi tutti avranno breve vita, insomma, e spariranno dopo pochi anni. Invece i Tre Allegri Ragazzi Morti nascono nel 1994, quando a Toffolo si uniscono il batterista Luca Masseroni e il bassista Stefano Muzzin. Stefano Muzzin che in realtà starà pochissimo con loro, perché sarà sostituito dal grande Enrico Molteni, che era tra i primissimi fan della band. Poche settimane fa, il 25 gennaio, è uscito il loro ottavo album in studio, si chiama Sindacato dei Sogni, un titolo bellissimo e credo un omaggio ai Dream Syndicate di Steve Wynn. Da quest'album abbiamo scelto di ascoltare C'era un ragazzo che come me non assomigliava a nessuno. Una piccola nota: vale la pena di guardarsi il video su YouTube, su Vivo, dove vi pare. È costruito su un Super 8 del 1979, un Super 8 che ha recuperato la regista Sibyl Righetti, e è proprio un esempio perfetto della creatività che in quegli anni distingueva la città di Pordenone. I protagonisti del video sono i Superbs, giovani supereroi mascherati che trasformano la loro piccola città in un luogo dell'immaginario musicale, e a questa scintilla è dedicato il brano, il ritratto di un adolescente di quegli anni, di Toffolo appunto. Non è casuale il fatto che la canzone ricordi molto i Divo, che erano amatissimi in quella stagione. Un'ultima notazione, Ale, fai partire il brano. Godetevi il sax di Francesco Berzatti, che tra parentesi è anche lui di Pordenone, come di Pordenone la Sibyl Righetti che ha girato il video. Buon ascolto, Tre Allegri Ragazzi Morti.
e loro erano i tre allegri ragazzi morti. Noi ci trasferiamo a Londra per l'esattezza, ce ne andiamo al 23 di Haddon Street, siamo in zona Piccadilly Circus. Qui trovate una targa che ricorda che proprio lì, il 13 gennaio 1972, all'esterno dello studio fotografico di Brian Ward, venne immortalato un alieno, si chiamava Ziggy Stardust, alter ego di David Bowie. Impossibile non nominare il nome di Bowie in una puntata che tratta questo tema, per mezzo secolo un'icona di stile, di moda e provocazione. Ci concentriamo sul suo alter ego, appunto, su Ziggy Stardust, vestito con una tutina da donna scollata sul petto, disegnata da Freddy Burretti e ispirata a quella dei drughi di Arancia Meccanica, film di Kubrick uscito l'anno prima, che Bowie tanto aveva amato. La copertina fece scandalo, anche perché pochi mesi prima Bowie era diventato il bersaglio conservatrice della stampa conservatrice inglese, che lo aveva indicato come un pericolo per la sua generazione, a seguito soprattutto dell'intervista a Melody Maker, nella quale Bowie aveva dichiarato: sono gay e lo sono sempre stato. Era la prima volta che un artista pop si dichiarava in pubblico, e se considerate che in Inghilterra l'omosessualità era un reato fino al 1967, aggiungeteci che Bowie aveva anche avuto un figlio l'anno prima insieme a sua moglie Mary Angela Barnett, vi potete fare un po' un'idea della risonanza mediatica che suscitarono queste parole, il look e anche gli atteggiamenti di Bowie. Il look di Ziggy Stardust è studiatissimo in tutti i particolari, è pieno di riferimenti. La moglie di Mick Ronson, il chitarrista di Bowie, Suzy Fussey, gli curerà le acconciature, e dal Giappone arrivarono anche gli abiti dello stilista Yamamoto Kansai, che dichiarerà: con Bowie si abolisce finalmente il confine tra uomo e donna. Le metamorfosi ovviamente di Bowie andranno avanti per gran parte della sua carriera. Seguirà dopo Ziggy il make up, quello a forma di fulmine di Aladdin Sane, che fu ideato da Pierre Laroche, che metterà poi anche la firma sul sorriso sexy e demoniaco del dottor Frank Furter in Rocky Horror Picture Show. E qualche anno fa fu dedicata a Bowie una mostra con oltre 300 oggetti e 60 costumi di scena, una piccola parte del materiale trovato negli armadi del Duca. La canzone che abbiamo scelto per onorarlo è tratta dall'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, e Lady Stardust l'abbiamo scelta intanto perché è una canzone molto bella, ma anche perché è dedicata a uno dei padri del glam, a Mark Bolan, il frontman dei T-Rex, che nei primi anni 70 si presentava truccato con il glitter nelle esibizioni di TV. Bolan fu un grande amico di Bowie per un certo periodo, la stampa cercò anche di, diciamo, metterli un po' in competizione, fortunatamente non ci riuscirono, e questo è l'omaggio che Bowie fa al suo amico Lady Stardust, David Bowie. Song went on forever. Lady Stardust, David Bowie, ringraziamo per il trillino, è arrivato un pochino tardi, non ci abbiamo fatta a rimetterlo. Tra l'altro non abbiamo neanche ricordato che è in corso una campagna di radio abbonamento per Radio Onda Rossa, trovate tutte le informazioni sul sito, è veramente importante che tutte e tutti partecipiate. Andiamo avanti. Io odio, come dici, come mi hai detto prima che hai fatto l'imitazione di...
Ma adesso non di tutto in pubblico.
Vabbè,
scusa,
dai, scusa,
questo no, perché... per la festa dopo la torre mi sto, insomma, ah, mi okay. Sto cominciando a...
Vai così?
E certo, perché mi vabbè,
giusto,
che
no,
per te
fa
così.
Freddo.
Vabbè, ma dai, io vabbè. Vado. Comunque, che il rock non sia soltanto musica, ma anche immagini, simboli e maschere, e che le cose non siano facilmente scindibili, è innegabile. L'ha spiegato Ale adesso parlando di Bowie. Quando poi si parla di Alice Cooper.
Bowie, scusa.
Quando poi si parla di Alice Cooper, gli elementi sono così compenetrati che è impossibile isolarli. Alice Cooper è teatro applicato al rock. Quando negli Stati Uniti, alla fine degli anni 90, Marilyn Manson, un altro che sarebbe potuto entrare in questa puntata, era ritenuto il mandante di ogni episodio di violenza, stava semplicemente andando in onda una nuova puntata di un gioco, quello che vuole scovare nel rock il simbolo del degrado morale, vuole trovare un capro espiatorio. Quel gioco fu Alice Cooper a sublimarlo, molto tempo prima di Manson. Non che negli anni 60 la scena musicale non avesse conosciuto personaggi eccessivi, Mick Jagger, Jim Morrison, in qualche modo anche gli Iron Butterfly, ma quando Alice Cooper irruppe sulla scena cantando di disagi mentali, fobie, necrofilia, pulsioni omicide, fu chiaro che il gioco aveva raggiunto un livello da cui era difficile poi tornare indietro. Alice Cooper al secolo Vincent Fournier si vestiva di cuoio e si truccava in maniera decisamente pesante. La sua maschera si ispirava a due personaggi controversi del cinema degli anni 60, Bette Davis, di Che fine ha fatto Baby Jane, era utilizzata per il volto, mentre Anita Pallenberg di Barbarella per il vestiario. Insomma, due figure femminili che si combinavano sulla silhouette di un omino scheletrico e decisamente nasuto. E, insomma, l'immagine era abbastanza forte sempre per quegli anni. Ma al di là dell'inquietante, era inquietante per quegli anni, sì, almeno per la gran parte dell'opinione pubblica. Poi, un punto di forza, un punto in cui, tant'è che venne coniato il termine shock rock, erano i suoi spettacoli, i suoi concerti, i suoi show, che erano popolati di rettili, cascate di sangue, ghigliottine, sedie elettriche, camici di forza, insomma, giocava molto su questi immaginari e funzionò all'inizio, però già in un paio d'anni, già dopo i primi 2-3 anni di carriera, già nel 73, il pubblico cominciava a non impressionarsi in più, cominciava a stancarsi, cominciava a non trovare più così nuove quelle e così scioccanti quelle trovate. E l'artista Alice Cooper, che all'epoca era ancora una band, sembrava destinata a finire come quei film horror che in pochi anni, magari perché gli effetti speciali evolvono, perché esce qualcosa di più forte, insomma, quei film horror che in poco tempo perdono tutta la loro forza. E qui sta la bravura di Alice Cooper, che da stratega sceglie, capisce che deve imboccare un altro percorso, e quindi più che spaventare la gente, più che scandagliare l'inconscio collettivo, cosa che avrebbe significato giocare sempre in continuo rialzo, si ritagliò un suo spazio puntando tutto sul grottesco, sulla farsa, in qualche modo alleggerì il tutto, e questa ondata di leggerezza caratterizzò la sua carriera da solista, che cominciò nel 75 e che è ancora in corso, con risultati artistici credo pressoché penosi, ma comunque ancora in corso. Noi ci ascoltiamo però qualcosa del primo Alice Cooper, quando ho detto era ancora una band, poi prima di scioglierla Vince Fornesi ha proprio del nome Alice Cooper che si era appiccicato a lui e se ne appropriò anche legalmente, cioè nei documenti adesso lui risulta come Alice Cooper. Noi dal loro terzo album Love It to Dead 1971 ci ascoltiamo I Am Hating, una piccola nota sull'album, è il primo registrato, il primo che vede al timone come produttore Bob Ezrin. Se il nome non vi dovesse dire nulla, lui negli anni successivi produrrà dischetti come Barry di Lou Reed, Destroyer the Kiss e The Wall di Pink Floyd. Emating è il singolo che lancia l'album, entra in classifica e raggiunge addirittura perché era tanto per quel tipo di band, per quel tipo di musica, la posizione numero 21, il preludio al successo planetario che troverà nei dischi successivi. Il testo è uno dei manifesti rock più famosi sul mal di vivere, più amati sul mal di vivere adolescenziale, e diventerà un punto di riferimento per tante band e per tante generazioni di musicisti. Su tutti, Ramones, Anthrax. Alice Cooper, I am 18. Questo era Alice Cooper, I'm 18. A chi ama i Maiden avrà riconosciuto quantomeno l'influenza che lui ha avuto su Paul Di'Anno, il primo cantante della band. In particolare questo pezzo ricorda, diciamo con Ale, moltissimo Remember Tomorrow, ma queste sono
cose
un po' da nerd.
Così.
Ah, non c'erano neanche i Kiss, prima non lo volevo dire quando ho nominato Destroyer, neanche i Kiss, non c'è Peter Gabriel, non c'è Renatone, neanche i Kiss.
Che tristezza. Vabbè, senti, io vado in California perché comunque il clima mi si addice.
Vai.
Siamo nel 1985, saranno attivi fino al 2000, loro sono uno dei tanti progetti di quel martacchione di Mike Patton. Si chiamano Mr. Bungle, che dopo 3 EP, finalmente nel 91 esce l'ottimo omonimo album prodotto da John Zorn, con cui Patton tra l'altro collaborerà a lungo anche nel corso delle rispettive carriere. Dunque, sulla copertina di Mr. Bungle c'è un clown e non ha l'aspetto molto divertente, non fa neanche paura come Hit, ha uno sguardo un po' più tossico, direi, abbastanza.
Ma Hit ormai non fa più paura a nessuno.
Hit ormai non fa più paura a nessuno, questo è okay. Vero.
Lo faceva a te da quando eri piccolo, forse.
Sì, vero, anche il libro mi faceva paura. E
cioè, hai letto tutto il libro?
Ho letto il libro, me lo voglio pure rileggere adesso, perché esce il seguito del libro, sai? Vabbè. E insomma, c'è questo pagliaccio con questo sguardo abbastanza perso che regge in mano un cerino acceso e un trucco molto pesante, tutto nero. Nel disco Patton assume anche lui un'identità fittizia, si fa chiamare Vlad Drac, come il Conte Dracula, e la canzone che abbiamo scelto, tratta da questo splendido esordio, si chiama Carousel. È un carnevale, si svolge in un Luna Park pieno di maschere, la musica è un insieme di generi, a volte si mischiano, altre volte si isolano in piccoli spacchi, in piccoli stacchi, un po' come i jingle che sentirete in sottofondo, che ogni tanto e quelli che accompagnano un po' le gag dei e dei clown, ma il legame dei Mr. Bungle non finisce qui con le maschere. Nelle esibizioni dal vivo loro amavano mascherarsi, si presentavano proprio così, travestiti. Io mi ricordo di averli visti, ahimè, ormai 25 anni fa a Milano. Uno era vestito da donna tirolese con le trecce, un altro aveva una mascherona, non mi ricordo di quale animale, molto grande. L'unico che non era mascherato era Patton Fabio, che si presentò alla Festa dell'Unità semplicemente con la maglietta di Totti. E il suo esordio, sì, e il suo esordio al concerto fu Milan Merda e Forza Roma. Questo è il ricordo di me adolescente al concerto di Mike Patton. Carousel, Mr. Bungle.
Attacking with dismal boom. Go from dust of Danny Mull. Festive mood is
E quanto è carnevalesco questo
stupendo
finale, eh? Oh, ma se trovo il volo una tunica nera e vengo a fare Gargamella? O te sei già organizzato?
Però pure la macchinetta, devi pure farla.
Ma quello ci metto un attimo, ce l'ho a casa la macchinetta. Però dico.
Poi cioè, la sua ricrescita.
Non te sei organizzato con altri che magari arrivo c'è sta già birba pure, no?
No, okay. No.
Ma mo vedo, se gliela faccio.
Fa il puffo. Puffo sciolto, diciamo.
Vabbè, posso.
Giro così.
Okay, il puffo sciolto mi piace.
Senti, magnifici Mr. Bangle, avrei avuto difficoltà con qualsiasi cosa dopo un pezzo così bello, ma per fortuna c'è una bella carta e me la gioco ora.
Vai.
Allora, questo è un disco, partiamo proprio dal disco, misterioso già a partire dall'immagine del musicista in copertina. La foto è completamente sfocata. Più che un travestimento, si tratta di un travisamento in questo caso. Il nome dell'artista è Marvin Pontiac. Il titolo dell'album, di un artista sconosciuto, Greatest Hits. Nei comunicati stampa che nel 2000 promuovono l'album si legge che Marvin Pontiac, è un po' lunghetta questa storia, Ale,
è
nato nel 1932 da un ebreo newyorkese e da un africano del Mali, che il cognome originale del padre fosse Touré, ma che l'avesse cambiato al momento di trasferirsi a Detroit in Pontiac, credendo che fosse un nome comune, un nome molto comune americano come Touré, e senza sapere invece che era un marchio d'auto appartenente alla General Motors, che appunto fa base a Detroit, e prima ancora che fosse il nome di un leggendario capo indiano. Il bimbo, il piccolo Marvin, sballottato tra Detroit e Bamako, dove si forma musicalmente, torna maggiorenne negli Stati Uniti, dove si fa un nome come suonatore di armonica. Si fa però coinvolgere in una rissa con il leggendario Little Walter, che lo accusa di avergli rubato lo stile e lo suona di pugni. Quindi, umiliato, abbandona Chicago e va nel sud degli Stati Uniti. Si perdono di lui le tracce fino al 1952, quando riemerge pubblicando per la Acorn Records, etichetta abbastanza sconosciuta, il brano I Am a Doggy. Nel frattempo, all'insaputa di Marvin e della sua etichetta, un'altra sua canzone, Pancakes, diventa una hit in Nigeria, e qui ricorda un po' la storia di Rodriguez. Nel 1970 Marvin comincia a credere di essere stato rapito dagli alieni, smette di fare musica e si dedica a tempo pieno al contatto con queste forme di vita extraterrestre. Nel 71 torna a Detroit, il tracollo continua, ma in uno dei pochi momenti di lucidità confida un infermiere una vecchia credenza africana, almeno così dice lui. Fotografare una persona ritraendola significa rubarle l'anima, e per questo, come copertina del suo disco, migliore, aggiunge lui, c'era una sua foto sfocata. Marvin Pontiac purtroppo morirà nel 1977 investito da un autobus. Questa è la sua biografia abbastanza assurda, che però incredibilmente viene resa credibile, scusa il gioco di parole, dalla musica. Sembra un disco vero, oltre che magnifico, invece si tratta, poi si scoprirà, di un falso. È un travisamento che porta la firma di John Lurie, e ci voleva proprio il suo genio per concepire e indossare con tanta maestria una maschera di questo genere. I 14 brani del disco portano l'ascoltatore, almeno è successo a me, è successo a Natale, proprio in una dimensione senza tempo. Cioè, mi potreste ritrovare ad ascoltare in loop il disco per mezzo pomeriggio senza neanche accorgervene. Nel disco, che quando uscì fu comunque acclamato dalla critica, anche se non ebbe un grande successo in termini di vendite, e lo capirete perché, anche se non è niente di estremo, suonano, dicevano, in questo disco acclamato la critica, suona il goda dell'avanguardia newyorkese, tra questi Medensky, Billy Martin, Eric Sanko, Marc Ribot, Evan Lurie, e pare addirittura che il grande Jackson Pollock, il pittore, avesse confidato che l'unica musica che lo ispirava davvero, veramente, era quella di Marvin Pontiac, che poi non esisteva, quindi mi sembra un bel successo. Due parole su John Lurie: è un musicista, un pittore, per chi non lo conoscesse, e un musicista, pittore, attore, regista e produttore americano. Ha fondato il combo jazz, il suo progetto musicale più famoso, Lounge Lizards. Ha recitato in 19 film, fra cui un paio di Jarmusch, Stranger in Paradise e Down Below, insieme a Benigni e Waits. Ha composto e suonato colonne sonore per oltre 20 film tra cinema e TV, e ha prodotto, diretto e interpretato, ancora qui insieme a Tom Waits, la serie TV Fishing with John. Dal 2000 fa il pittore a tempo pieno, purtroppo, dico purtroppo per noi che amiamo la sua musica. Dal Greatest Hits di Marvin Pontiac ci ascoltiamo l'incantevole e ipnotica Small Car.
tiny little farmers live with their families and small one-inch long barking dogs, and they make their cars out of cans. Farmers thought that there must be a way to know why the stars are shining, and they wanted to see, and they decided to go on a mission.
In a car.
Bellissima, Marvin Pontiac, veramente stupenda, ipnotica. Perché fischi?
Perché devi abbassare lì.
Ho abbassato, no, non ti avvicinare con le cuffie. Vabbè, volete qualcosa che ti sei avvicinato, ma hai fatto questa figuraccia? No, manco volete niente. Vabbè, senti, dunque noi abbiamo un po' cambiato la scaletta tra ieri e oggi, perché purtroppo c'è stata una tragica coincidenza. Ieri si è tolto la vita nella sua casa di Dunmove, credo si pronuncia così, poco fuori Londra, Keith Flint, il frontman e cantante dei Prodigy. E aveva 49 anni, una tragica coincidenza, dicevo, visto che per l'argomento trattato oggi Flint poteva rientrare già perfettamente nella nostra puntata e quindi ci è sembrato anche giusto e doveroso omaggiarlo col suo look a cavallo tra il punk e la techno, le strane acconciature, gli occhi truccati di nero che esaltavano uno sguardo spiritato. Flint era l'immagine dei Prodigy grazie soprattutto ai video trasmessi da MTV, quello di Brit Smack My Bitch Up e l'altro famoso che non ricordo il nome adesso, insieme a Fatboy Slim, ai Chemical Brothers. I Prodigy furono tra i gruppi di punta di quel filone techno britannico molto vicino alla scena rave. Flint entra nei Prodigy nel loro terzo album The Fat of the Land e con questo disco contenente i pezzi più famosi arriva anche il successo del gruppo. Noi e da quell'album
comunque era Brit, era Brit la canzone, non ti veniva a mente?
Ah, Brit e Smack My Bitch Up.
Non
ti avvicina, Prodigy. Visto che c'è stato un trillino e visto che c'era un fastidioso rumore nella cuffia che me l'ha fatto presentare veramente male, noi lo facciamo ripartire. Diesel Power, Prodigy. Cracked up, check it slow, pick, choose quick, you can't stick. My metaphor range is strangest angles.
with diesel power. Close your mind drastically, fantastically. 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 Back attack the rag, pack you back to me. You don't want none, high quality action be. Still standing, damaging your other man in quick reverse, potent as the first verse. My amplifier blows on your world's higher. World sire, cuts like a barbed wire. Record play, I pull up on you every day. Fast forward, I move and I swing forward. Exit load, put your brain in right mode. Select and mix, the man will perfect and fix. Heads lightly, bite me, copy, Xerox, cock, hand blocks. You can't knock them out there. Upbeat lifting, shifting, persistent, intelligent kingpins, giving astrology as I roll with prodigy. With diesel power. Blows your mind drastically, fantastically. Blows your mind drastically, fantastically. Blows your mind drastically, fantastically. Blows your mind drastically, fantastically.
E loro erano i Prodigy.
Diesel Power, gran pezzo, hai scelto un'ottima traccia, Ale.
Grazie.
Allora, dobbiamo andare un po' veloci perché tra poco proviamo a chiamare Stefano Zenni, il musicologo con cui Ale farà una chiacchierata su maschere e vediamo su che altro. Allora, e quindi passiamo al prossimo gruppo che è tra i più importanti, certamente e più influenti nella storia del rock, anche se poi non è conosciutissimo. La loro musica d'avanguardia ispira la new wave a trascendere in generi. Il loro metodo di lavoro fatto di parodie e collage ricordava molto quello di Frank Zappa. Stiamo parlando dei Residents, una band formata agli inizi degli anni 70 a San Francisco. Il gruppo si caratterizza da subito per un'immagine antidivistica, cioè sono molto gelosi della propria identità. E i Residents che succede? Che si esibiscono molto raramente dal vivo, e quando lo fanno indossando maschere a forma d'occhio e costumi in maniera tale da non poter essere riconosciuti. Attorno a loro si crea così un alone di mistero, un mistero che in qualche modo dura fino ad oggi. Sono ancora in attività e hanno un po' svelato la loro identità, ma giocano molto sulle fake news, ancora insomma non è così poi chiaro. Addirittura negli anni è più volte circolata la voce che sotto quegli occhi giganti, che non fosse una band in realtà ma un collettivo, e che quindi sotto quegli occhi, dicevo, si fossero celati nel tempo Frank Zappa, David Byrne e anche gli ex Beatles, e alcuni membri dei Beatles, non meglio specificati. Proprio la lettura della copertina Meets the Beatles, il loro secondo album del 1964, secondo album dei Scarafaggi, con volti sfigurati e ritoccati utilizzando le modalità di Salvador Dalì, per capirci, viene utilizzata come cover dell'album di debutto della band, e si chiama, continuando a giocare con i Beatles, Meet the Residents. L'anno sono passati 10 anni, 1974, e sembra proprio un'altra epoca musicalmente. È un crossover totale quello che propongono, che verrebbe da dire il cubista. È un insieme di generi che vengono frullati, ingoiati e rigomitati su nastro magnetico, non su vinile. Noi dal loro disco d'esordio ci ascoltiamo Infant Tango, che alterna un feeling molto latino al cannibalismo, un po' Captain Beefheart e un po' Mingus. Io lo dico, l'ascolto può provocare a qualcuno magari un po' di stati d'ansia.
Nuoce alla salute. E loro erano i Resident con Infant Tango. E allora è arrivato il momento di presentare il nostro ospite, lo abbiamo al telefono. Insegna storia del jazz e della musica afroamericana al Conservatorio di Bologna, direttore artistico di festival e rassegne come il Metastasio Jazz, e autore di libri e anche non ultima la sua attività di divulgatore. Stefano Zenni, ciao. Stefano Zenni?
Sì, mi sentite?
Eccolo, adesso ti sentiamo. Ciao Stefano.
Sì, buonasera a tutti. Ciao.
Allora, intanto grazie Stefano, grazie tantissimo di essere intervenuto. So che tu tra l'altro stai per andare al cinema, per cui hai pochissimo tempo.
Sì, vado a vedere Strategia del Ragno di Bertolucci, che non vedo da tantissimo tempo, in un cinema qui di Prato che sta facendo un omaggio al grande maestro.
Ok.
Però parlo volentieri con voi.
Sì, ti rubiamo pochi minuti. Dunque, noi stiamo facendo una puntata oggi, è martedì grasso, quindi la dedichiamo alle maschere, ai travestimenti. L'ultimo artista che ci era venuto in mente era l'Art Ensemble of Chicago, quindi ti chiederei una piccola introduzione per chi non conoscesse questo gruppo e poi anche qual è il loro rapporto con le maschere, con i travestimenti.
Sì, beh, il loro rapporto con le maschere è fondamentalmente legato proprio alla loro storia, al perché sono nati. È un gruppo nato in un momento di grave crisi a Chicago, di grave crisi del jazz, anche del, proprio dell'economia, del business del jazz, alla fine degli anni 60, l'Art Ensemble of Chicago, cioè il gruppo di arte di Chicago. Si noti che non c'è la parola né musica né jazz, tantomeno nel nome del gruppo. Questo gruppo d'arte di Chicago nacque appunto a Chicago alla fine degli anni 60 da una costola di un'importantissima associazione, la più importante di musica contemporanea del XX secolo e anche la più longeva che esiste ancora oggi, l'AACM, l'Associazione per l'Avanzamento dei Musicisti Creativi, e si noti anche qui l'assenza della parola jazz. L'Art Ensemble nacque come un gruppo che mirava a mescolare le carte della tradizione e della contemporaneità, cioè a creare una specie di nuovo linguaggio attingendo alla tradizione. Questo approccio implicava proprio un ripensamento della storia, quindi un ripensamento degli stili del jazz, ma anche un ripensamento di tutta quella che loro chiamavano great black music, cioè la grande musica nera. Anche qui si noti, non c'è la parola jazz, quindi che può coinvolgere Scott Joplin come Ray Charles, Jelly Roll Morton, Charlie Parker o James Brown, quindi con una visione a 360 gradi.
E tra l'altro loro nascono Chicago, giusto Stefano? Nascono in Francia?
Nascono a Chicago, ma in realtà acquisiscono la fama in Europa, perché lì fanno la fame, scusate il gioco di parole, e vengono a Parigi, dove lavorano per poco più di un anno a Parigi, ed è lì che attraverso un'abile strategia anche di marketing riescono a conquistarsi un pubblico. Tra l'altro ne approfitto per ricordare che da qualche mese è uscito un bellissimo libro di Paul Steinbeck che si chiama Grande Musica Nera, che è proprio la storia dell'Art Ensemble o Chicago, pubblicato da Quodlibet. È un libro che bisognerebbe leggere per capire anche come funziona la storia del jazz e certo jazz contemporaneo.
E loro tra l'altro, scusami, sono stati tanto anche a Roma, vero Stefano?
Sì, ma l'Art Ensemble, anche se ormai qualche mese fa, qualche settimana fa anzi, è scomparso Joseph Jarman.
Gennaio, ormai, 13 gennaio.
Esatto, sono rimasti vivi solamente Roscoe Mitchell e Don Moyet della vecchia formazione, però con cambi di formazione e di personale il marchio Art Ensemble continua a girare.
E il loro rapporto con tutte le maschere, con i travestimenti più che maschere?
Ecco, è una cosa fondamentale. Allora, innanzitutto ricordiamo che quando si andava a vedere un concerto dell'Art Ensemble, e ci sono tanti video anche su YouTube, c'è in particolare un jazz live, jazz showcase di Chicago che meriterebbe di essere studiato con attenzione, come fa anche Steinbeck nel suo libro. Ecco, quando si andava a vedere l'Art Ensemble ci si trovava più o meno davanti a questa scena. Alcuni dei musicisti, in particolare Jarman e Favors, avevano o delle maschere oppure si pittavano il volto in modo da essere quasi irriconoscibili. Poi c'era, lo stesso valeva per Don Moyet, loro tre quindi erano quelli più che si agghindavano di più, anche con altri tipi di abiti, non solo il volto veniva alterato. Poi c'era Lester Bowie alla tromba, che indossava immancabilmente solo, oltre ai vestiti borghesi, un camice da medico, un camice bianco, mentre Ross Comincere è quello che non si è mai messo nessun tipo di travestimento. Questo tra l'altro era anche sintomatico della libertà di atteggiamento che c'era all'interno dell'Art Ensemble. Se uno si voleva mascherare, si mascherava.
Se non
lo voleva fare, non lo faceva. Ed era un altro modo, ovviamente, per acquisire una maschera. Ora, perché il travestimento e perché la maschera? Io direi che nella storia del jazz il tema della maschera è sempre stato fondamentale. È stato fondamentale da due punti di vista. Da un lato c'è la maschera dello schiavo che finge un atteggiamento di condiscendenza, in particolare, o per esempio facendo finta di essere stupido, per ingannare il padrone e quindi sostanzialmente per sopravvivere. L'altro atteggiamento è quello invece assunto dai bianchi, che si mascherano da neri, come nel minstrel, quindi si pittano la faccia di neri. Perché si pittano la faccia di nero? Perché assumono l'identità di qualcuno che loro sfruttano, torturano, uccidono, sulla cui lavoro fondano la propria ricchezza, ma di cui amano profondamente la musica e la danza. Allora, come faccio io a godere dell'arte di qualcuno che disprezzo? Non posso farlo socialmente. Lo faccio mettendomi una maschera. Questo è un tema molto carnevalesco, se vogliamo.
Certo.
Quindi la maschera ha questa doppia valenza: da un lato mascherare ciò che si è veramente, dall'altro incarnare qualcun altro. Senza contare ovviamente che le maschere hanno sempre un carattere rituale, incarnano altri spiriti, permettono l'apparizione di altre realtà. L'Art Ensemble, che faceva bene i conti con il passato degli afroamericani, ha pensato la maschera da tutti questi punti di vista, a volte anche per contraddire un cliché tipico del jazzista. Tu vai a guardare un concerto di jazz e ti aspetti che il jazzista faccia un sacco di smorfie, no?
Sì,
che sia in sintonia fisica con la musica, no? E anche godi di questa pantomima. Molte volte l'Art Ensemble usava delle maschere tali da impedire qualsiasi tipo di identificazione emotiva con il musicista, ma magari costringeva a vederlo in un altro modo.
Ricordo anche di un episodio, Stefano, a Parigi, se non sbaglio, in cui li fischiarono e si spogliarono praticamente, quasi in protesta.
In Belgio, era in Belgio, racconta in dettaglio Steinbeck nel libro La Storia. Era un concerto, penso, un festival rock nel quale
c'era anche Zappa.
L'Art Ensemble, esatto, e Joseph Jarman fece questa performance provocatoria, spogliò come se fosse stato musicista rock fino all'ultimo calzino. E quello è un altro modo, se vogliamo, di rovesciare la maschera. Il tema è sempre quello: qual è l'identità dell'afroamericano nella società statunitense o comunque nella società occidentale? È reale? È una maschera? È doppio, come diceva il filosofo Du Bois? È sempre doppio? Cosa c'è sotto? Qual è l'elemento dell'autenticità in una società che ti costringe a essere qualcun altro e qualcos'altro? Ecco, nei loro spettacoli, pur come dire con un elemento di variopinto così accattivante, la maschera serviva anche ad evocare questo tipo di domande.
Tutto questo. Senti, io starei ore a chiederti cose, però so che hai giustamente un film da vedere. E senti, domenica... Oddio, 30 o 31, non ricordo, marzo.
31. Il 31 marzo, chi volesse
approfondire un po',
Parco della Musica di Roma alle ore 18, domenica 31 marzo, io tengo una delle lezioni di jazz di cui siamo arrivati alla settima stagione, proprio sull'Art Ensemble, facendo vedere dei filmati, spiegando molte cose della loro musica e tracciando un panorama della loro carriera.
E ci vediamo domenica, allora, 31 marzo. Stefano, veramente grazie.
Grazie, professore.
Grazie, no, ti prego, professore. No.
Noi li presentiamo, avremmo scelto il tema del yo-yo, è tratto dalla colonna sonora del film La stanza a Sofì, film del 1971. Stefano, grazie ancora, buon cinema. E buon cinema.
Grazie.
Ciao, alla prossima. Grazie. Ciao.
Ciao.
Allora, ringraziamo Stefano Zenni che si va giustamente a godere il suo film. Noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata, grazie per chi ci ha ascoltato. La prossima settimana, Fabio, non possiamo andare in onda,
no,
e ci vediamo tra un po' al Carnevale della Torre e concludiamo Them the Yo-Yo,
Puffo e Gargamella, giusto?
Puffo e Gargamella, sto arrivando.
Ciao a tutti, ciao a tutti.
Art Ensemble of Chicago.
real fast.